Beh, siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, creativi finanziari e creduloni. Viva l'Italia!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
The tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Passami il manoscritto del Serpente Corallo che me lo metto in cassaforte. Dai, dai, passa qua.
Perché non posso, perché l'ho scambiato con il manoscritto di Mr. Tambourine Man, però hanno dovuto loro aggiungere un po' di denaro. Non ci crede
zero.
Nessuno?
Qualche zero nell'assegno.
Allora, abbiamo cominciato. Buongiorno Deborah.
Buongiorno e buon inizio settimana.
Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici con Bob Dylan, perché sono state vendute all'asta le bozze di Mr. Tambourine Man, cioè di questa canzone che stiamo ascoltando, una delle canzoni più famose in assoluto di Bob Dylan.
Peraltro un foglio anche un po' tutto pasticciato, perché da quello che leggo era pieno di correzioni.
Eh beh sì, probabilmente anche lui via via che così sistemava il testo, e sono state vendute per $508,000.
Vedi,
che farebbero 494.000 euro, poi dipende dal momento se il dollaro si rafforza oppure no.
Vabbè, facciamo $500,000 tondi,
e a posto,
e chiudiamola qua.
E lascio. Allora, purtroppo non sono state scambiate con il manoscritto del Serpente Corallo.
Ma che brutte persone, questi di questa casa d'aste di Nashville.
Non ancora, ohimè. E invece sono state aggiudicate sabato scorso, sabato 18, da Julian's Auction a Nashville, in una vendita che è stata organizzata proprio dal Musician Hall of Fame and Museum, dove sono stati offerti 60 cimeli di Bob Dylan. 60 cimeli provenienti da una collezione di un giornalista musicale americano, Al Aronowitz. E il nome dell'acquirente del dattiloscritto non è stato reso noto, quindi potrei essere anche io, Deborah.
Sì. No,
se mi hanno prestato $508,000.
Tanto mi colpisce questa specifica, i due fogli gialli, perché se tu noti anche nei film americani, nelle serie, generalmente hanno proprio questi block notes grandi che sono composti da fogli gialli.
Con questo color paglia, sì? Pallido, esatto. Sì, è vero. E tra l'altro queste bozze contengono tre bozze progressive del testo, perché lui ha via via aggiunto delle annotazioni fino alla terza stesura, che poi è quella che è stata inserita nell'album Bringing It All Back Home, pubblicato nel 65. Quindi ha sostituito diverse parole, e questo si capisce appunto confrontando le varie lecciones, come direbbero i filologi del testo.
Non mi vuoi dare il testo del Serpente Corallo? Dammi almeno quello del Rogito o del Lamento del Contabile. Me ne vuoi dare un altro? Uno che vale un po' meno, dai, lasciami una piccola eredità.
Potrei darti il testo del Rogito, perché oggi cadrebbe a fagiolo.
Esatto.
Infatti oggi parleremo dei nuovi limiti, dei nuovi tempi che ci sono per modificare la propria residenza quando si acquista una casa con l'agevolazione prima casa, uscendo da un'altra già acquistata con l'agevolazione prima casa. La legge di bilancio è intervenuta sul punto, ha esteso a 2 anni, non più a un solo anno. Da quest'anno ci sono 2 anni, il periodo entro il quale chi compra un'abitazione con l'agevolazione prima casa e ha già la proprietà di un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione può vendere o donare la prima abitazione e non perde i vantaggi. Prima doveva farlo entro un anno, adesso il termine è diventato di 2 anni. È importante perché, come sapete, sfruttare l'agevolazione prima casa vuol dire risparmiare sull'IVA e sull'imposta di registro.
Sei sempre dell'idea di comprarti la Lamborghini con i diritti d'autore dei tuoi componimenti musicali?
Sì, devo dire che il mio progetto sta procedendo un po' troppo lentamente, però potrebbe sempre accelerare per restare in tema.
Attenzione però, adesso non so da chi la comprerai, quando la comprerai e come la comprerai. Attenzione però al passaggio di proprietà, Mauro, perché qua potresti incorrere anche in una disavventura, come è successo secondo le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Milano, finite poi alla Procura di Milano. Auto storiche da collezione sequestrate e una rete di professionisti finiti sotto indagine per aver commercializzato veicoli con documenti e atti di passaggio della proprietà ritenuti falsi appunto dalla Procura. A finire sotto sequestro sono dei modelli, sono delle vere auto da collezione, dei modelli molto ambiti dai collezionisti, come per esempio la Ferrari 375 1000 miglia Rossellini, un modello unico che ha un valore di 30 milioni di euro. Ribadisco,
così,
sottolineo con la penna rossa.
Non esiste un'altra Ferrari così e non esiste un'altra Ferrari di quel colore, perché lo battezzarono Grigio Ingrid.
Infatti, perché è l'auto che il regista Roberto Rossellini regalò all'attrice Ingrid Bergman, un'auto oggi di proprietà del console onorario della Germania nel Principato di Monaco, Tim Arno Bergold, che però non è coinvolto nelle indagini. Fra gli indagati appunto di questa situazione risultano avvocati, commercialisti, dipendenti della motorizzazione, titolari di agenzie di pratiche auto, indagati a vario titolo per corruzione e falso. Pende invece una richiesta addirittura di arresti domiciliari per alcuni e anche per di misure interdittive appunto per altre, che devono superare il vaglio dell'interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari che si terrà il 30 gennaio. Quelle rilevate dalla Procura sono anomalie nella procedura di reimmatricolazione delle auto e di obblighi fiscali, ma va, a cui sono sottoposti i passaggi di proprietà. Per certe auto queste operazioni sono piuttosto complicate, però qua non si capisce bene.
E forse alcune cose sono state fatte in modo un po' superficiale, diciamo così. Non ho detto che questa Ferrari 375 è carrozzata a scaglietti, perché gli appassionati ci tengono. È una,
spiegami.
E vuol dire che è un allestimento, da parte di un grandissimo, ed è, come ho ricordato prima, un modello unico, cioè non c'è un'altra Ferrari così, non l'hanno più utilizzato quella tinta di grigio Ingrid.
Molto bene, direi di andare ad indagare sull'apertura della settimana per i mercati finanziari.
Non vuoi dire i numeri di telefono?
Ma certamente, scusami, io sono fissata con i miei di numeri, quelli della borsa.
E ho visto,
ti prego,
che eri concentrata.
Vai con gli altri.
Ti lascio subito la linea, però prima lo ricordo: 800 24 0024, il solito numero verde, se no 349 238 666. E adesso la prima rubrica del lunedì.
Meteo Borsa.
Dai, che piovono quadrini.
Vabbè, ci siamo divertiti anche con questa non reunion, perché sono sempre uniti i Village People, ma abbiamo ieri scoperto appunto che c'è un po' come i cugini di campagna, una composizione anche aggiornata.
Le formazioni si avvicendano, certo, non è che poi rimangono sempre identiche a se stesse.
Hanno fatto ballare pure Donald Trump, appunto, pronto ad insediarsi. Oggi è la giornata dell'insediamento del nuovo presidente americano. A noi interessa capire se tutti gli annunci fatti fino a questo momento si tradurranno dalle prossime ore anche in iniziative concrete, soprattutto poi le sue iniziative che impatto avranno sui mercati. La settimana parte debole per i listini europei. Vado subito a scattare la Polaroid della mattinata: Parigi più 0,14, Francoforte più 0,04, Londra più 0,18, negativa Piazza Affari meno 0,36%. Qua c'è anche un piccolo calo tecnico, perché staccano i dividendi Enel e Snam, e sono due titoli appunto in negativo e pesano un po' sull'indice. Per il resto andiamo a capire che settimana si apre nella sua complessità. Giorgio Broggi, quantitative analyst di Money Farm, buongiorno e buon anno, perché io faccio gli auguri fino alla fine di gennaio, li faccio a tutti. Benvenuto.
Buongiorno a voi, buon anno a voi, grazie all'invito.
Allora, oggi peraltro per il Martin Luther King Day Wall Street sarà chiusa, quindi diciamo Wall Street reagirà a Trump da domani, anche se in realtà ormai tutte le reazioni possiamo dire di averle viste, almeno in larga parte. Perché parto proprio con questo ragionamento, Broggi? Perché avevamo visto un rally post-elettorale, poi una bella battuta d'arresto nel periodo tra Natale, Capodanno e oltre. Settimana scorsa le borse sono ripartite, sicuramente hanno guardato anche ai risultati societari, ma mi chiedo se avete intravisto anche qualche altro elemento che ha dato forza ai listini internazionali.
Sì, allora, settimana scorsa è stata, come avete appena detto, una buona settimana soprattutto per l'azionario americano, per due ragioni fondamentali. Una, appunto, quella dei risultati societari. Hanno riportato settimana scorsa le grandi banche, i grandi istituti finanziari, che sono uno dei focus di questa stagione degli utili, forse il più grande focus dopo le solite grandi tech, attese di crescita utili che erano molto molto alte, che sono state non solo non deluse ma addirittura battute da questi grandi gruppi, in particolare per prendere forse una banca chiave, la più grande, JP Morgan, dove addirittura l'amministratore delegato ha detto: guardate che il clima economico rimane positivo, il mercato del lavoro è forte e anche Trump sarà pro crescita. Quindi ragioni per essere ottimiste, anche se attenzione, le paure geopolitiche e soprattutto inflattive rimangono. E qui arrivo al secondo punto, la seconda ragione per questo rally: inflazione negli Stati Uniti più bassa delle attese. Rimane sopra target, ma più bassa delle attese e più bassa del mese prima. E questa è una notizia ancora più positiva, perché la ragione per cui i mercati avevano un po' faticato nel mese prima era stata appunto nuove paure inflattive e paure legate naturalmente anche appunto all'amministrazione Trump e a quello che potrebbe fare.
Però sì, appunto perché... la politica degli annunci.
No, mi veniva da chiusare questo, esatto. Brogi, abbia pazienza. Inflazione più bassa delle attese per ora, perché da oggi, esatto, alle 6, quando ci saranno questi famosi 100 executive order da parte del neopresidente, ma tutti ci aspettiamo che invece ci sia una forte spinta alla spesa e quindi anche una risalita dell'inflazione. Oppure no, questo timore da parte vostra, da parte degli analisti, è già un pochino stato scontato, previsto?
Questa è la domanda da un miliardo di dollari. L'abbiamo proprio visto, no, dopo le elezioni, che il 10 anni americano è salito molto, in parte perché c'erano anche dei segnali che l'inflazione di per sé potesse ripartire a prescindere da Trump, ma soprattutto perché c'era un premio al rischio superiore prezzato proprio per, come dire, coprirsi un po' delle paure che Trump potesse essere aggressivo quanto aveva promesso su alcuni degli elementi chiave delle sue politiche, no? su tutti i tariffe, mi viene da dire, e immigrazione, che sono naturalmente inflattive come misure oltre spesa fiscale addizionale. Ora, noi siamo più d'accordo con quella parte di analisti che dicono: attenzione che Trump non è completamente pazzo, cioè in un momento in cui l'economia sta crescendo molto, la disoccupazione ai minimi e già l'inflazione abbastanza altina, secondo noi non sarà così aggressivo. In qualche modo sta bluffando, soprattutto lato tariffe, perché per sedersi a un tavolo negoziale, fare per esempio degli accordi commerciali più in suo favore. Quindi siamo un pochino più ottimisti, crediamo che addirittura la duration americana, quindi il 10 anni americano, possa essere attrattivo, attraente a questo livello, a 4.6 adesso circa.
Speriamo che poi il senso di responsabilità appunto abbia la meglio. Tra, certo, gli elementi di questa settimana abbiamo peraltro a metà settimana un meeting della Banca Centrale del Giappone, anche qua c'è grande attesa per l'intervento di questo istituto, perché qua i tassi di interesse c'è l'idea che vadano in una direzione opposta rispetto al, certo, resto del mondo. Inizia a Davos il World Economic Forum. Peraltro già stamattina alcune grandi organizzazioni hanno diramato degli studi importanti, Oxfam in particolar modo l'ha fatto, tracciando ancora una volta un quadro sulle profonde diseguaglianze economiche e sociali che riguardano tutto il mondo. Tanti interventi di molti esponenti della Banca Centrale Europea. Quali sono i temi ai quali guarderete in particolar modo, Brogi?
Beh, sicuramente un grande focus continuerà a rimanere sulle attese di inflazione americana. Verso la fine della settimana ci saranno anche dei dati di sentiment dei consumatori americani sulle loro attese di inflazione. Naturalmente oggi sapremo qualcosina in più di quanto Trump sarà aggressivo riguardo le sue politiche. Questo ha una grande importanza. E poi da adesso, nel prossimo mese e mezzo, grande focus su elezioni in Germania, la possibilità del nuovo governo tedesco potenzialmente di spendere di più fiscalmente, che invece è qualcosa che l'Europa, di cui l'Europa sembra avere un grande bisogno.
Non so se Brogi è appassionato o meno dalla materia, le leggo quello che ci scrive Emanuele. Con Trump le criptovalute diventano un investimento valido, anzi sì, Manu, e questo alla luce proprio di un nuovo picco toccato questa mattina dal Bitcoin, $109,351, con, secondo le interpretazioni degli delle agenzie, gli investitori che acquistano proprio nel giorno dell'investitura presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, perché ha promesso al mercato di essere un presidente cripto, di rimuovere gli ostacoli regolamentari all'adozione generalizzata di questo tipo di asset. E ricordiamo che Trump venerdì ha lanciato anche un proprio meme coin chiamato Dollar Trump. C'è il simbolo del dollaro, adesso io non so come si pronunci.
Che ne dite voi, Broggi? Perché noi siamo sempre molto perplessi, faccio io il mini editoriale che sempre vogliamo fare, Deborah ed io. Non vogliamo negare l'importanza e la forza anche innovativa di queste criptovalute. Ci preoccupa che siano effettivamente comprese da chi vuole investire su di loro e che non ci si affidi in toto, perché hanno una fortissima volatilità, e vuol dire potreste comprare a un valore e trovarvelo dimezzato o raddoppiato, il che insomma va bene, ma bisogna avere i nervi molto saldi. Broggi.
Sì, possiamo anche negare l'importanza di queste criptovalute, perché in questo momento non servono a niente, nessuno le usa se non per fini speculativi. Poi da un punto di vista di gestione dei portafogli è oggettivo che siano diventati una classe di investimento che piaccia o no, che è un pochino più formale, un pochino più inserita anche diciamo da tanti gestori di portafogli nelle loro soluzioni. Quindi crediamo che se proprio un investitore ne è appassionato possa giocare un ruolo all'interno di un portafoglio, ma attenzione, facciamo in modo che sia un portafoglio molto diversificato, senza esporsi troppo a queste criptovalute, soprattutto a quelle un pochettino più piccole, un pochettino diciamo che hanno meno legittimità, ecco.
Grazie a Giorgio Broggi. Vediamo allora poi questa sera tutti collegati, vedremo come va questa cerimonia di insediamento. Siamo tutti abbastanza curiosi, anche un pochino preoccupati. No, ma preoccupati mi pare di no, Broggi, no? Non siete più così preoccupati.
Tanto ormai ce lo dobbiamo tenere, adesso esatto. Vorrei essere proprio banalotta nella considerazione, ma ormai questi 4 anni davanti a noi dovremo in qualche maniera gestirli un po' da ogni punto di vista, giornalistico, mediatico, economico, finanziario, Broggi.
Sì, diciamo che se comunque Trump è considerato molto pro crescita, se riuscirà a smussare, ad alleggerire alcune delle sue dichiarazioni, delle sue posizioni, lato tariffe, lato immigrazione, lato spesa fiscale, no? Non è così negativo per i mercati finanziari, al di là delle opinioni personali che uno possa avere, diciamo, del personaggio politico. Il ministro delle finanze, tra virgolette, Bessent, che Trump ha eletto, è, per esempio, piace molto ai mercati perché appunto è molto moderato, ma è molto attento alla crescita economica, è molto attento alla produzione di petrolio, insomma ha degli elementi che potrebbero fare bene per gli asset finanziari, quindi i mercati sono relativamente tranquilli, ecco, per ora.
E poi soprattutto vedremo la riforma della pubblica amministrazione in mano a Elon Musk. Okay.
Quello sarà una vera scommessa. Allora, grazie a Giorgio Broggi, quantitative analyst di Money Farm. Buona giornata.
Buon lavoro.
2 di denari, tutto il resto non conta.
Questa veste di direttore d'orchestra che gli ascoltatori non possono ammirare è veramente...
Adoro questo attacco.
Vabbè. Allora, dopo la BF e la CF, cioè dopo l'arbitro delle controversie bancarie e dopo l'arbitro delle controversie finanziarie, il primo organismo che è in seno all'ABI, alla Banca d'Italia, scusa, il secondo in seno alla Consob, andiamo adesso invece all'arbitro assicurativo, si chiama AAS, Sistema di risoluzione stragiudiziale presso l'IVASS, e allora è l'arbitro di risoluzione appunto delle controversie assicurative, che ha avuto una gestazione un po' più problematica rispetto agli altri organismi che per esempio abbiamo ospitato molte volte qui a 2 di denari. Invece per le assicurazioni si è andati un pochino più per le lunghe, Mauro, no?
Allora dovete fare a questo punto 2 cose per capire di più di questa funzione, di questa risoluzione stragiudiziale, cioè cosa vuol dire? È un organismo che serve a comporre una controversia evitando di andare in causa e quindi di affrontare anche i tempi e i costi che possono derivare appunto da una lite civile. L'operatività è fissata dal 24 ottobre, quindi potete prendere l'agenda 2025 del Sole 24 Ore, curata da Deborah e da me, e segnare al 24 ottobre la partenza di questo arbitro assicurativo AAS, sono due A e una S. E se volete però già tutti i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi, Valentina Maglione, la collega Valentina Maglione, spiega e ripercorre sia un po' la gestazione, che effettivamente è stata lunghetta, durata diversi anni, e sia anche i limiti economici che saranno fissati per rivolgersi appunto all'arbitro assicurativo. Si arriva fino al valore di 300.000 euro per i contratti sulla vita, a 25.000 euro per controversie sulle assicurazioni contro i danni, a 2.500 invece per polizze RC. Avremo tempo in questi mesi di parlarvene.
A proposito di liti con le assicurazioni, come ricorderete il 2023 è stato l'anno di Eurovita, che poi si è risolto con una soluzione di sistema, come è stata definita. Lo scorso anno è scoppiato il caso Forward You, adesso a quanto pare c'è un'altra compagnia di assicurazione con la quale molti contraenti stanno litigando, perché è una compagnia che è in grosse difficoltà. C'è stata una nota diffusa il 15 gennaio dall'EIOPA, l'autorità di vigilanza europea del settore assicurativo, e a seguito di questa nota appunto si è appreso che la compagnia Novis è un'impresa appunto slovacca, la quale a giugno 2023 l'autorità di vigilanza slovacca ha revocato l'autorizzazione, ma nel frattempo aveva avuto tutto il modo appunto per distribuire delle polizze anche nel nostro paese. Al momento non è stata posta in liquidazione, però non possiede più questa autorizzazione a svolgere attività assicurativa nell'Unione Europea, e di conseguenza già si sono alzate molte associazioni dei consumatori che hanno sollecitato gli eventuali contraenti di polizze con questa compagnia a risolvere i contratti. E quindi è un tema che ritorna alla ribalta della cronaca. Noi abbiamo deciso, proprio alla luce anche di questa novità che ancora non ci dà la possibilità di avere molti dettagli, in Italia sarebbero coinvolte più di 18.800 polizze per un totale di 36 milioni di risparmi, e quindi abbiamo deciso giovedì di dedicare una puntata appunto a questo argomento, fare il punto su Forward You e a questo punto aggiungere anche a questa situazione questa nuova che si è creata e di cui siamo venuti appunto a conoscenza nelle ultime settimane, in realtà già nota dallo scorso anno, appunto proprio perché è già da due anni che l'autorità di vigilanza slovacca ha revocato l'autorizzazione, ma ci ha messo un po' di tempo ad emergere, insomma, a venire a galla anche nel nostro paese. Quindi Novis, se avete una polizza con questa compagnia, potete magari già segnalarcelo a duedidenari@radio24.it. giovedì faremo un punto della situazione anche su questo.
Ho un'ultima notizia, ma è più che altro una segnalazione, perché vedo che diversi ascoltatori e ascoltatrici chiedono lumi su Telefisco. Allora, Telefisco sarà il 5 febbraio prossimo. Se volete tutti i dettagli, volete già iscrivervi, telefisco.ilsole24ore.com. Oggi, interessantissimo, sul Sole 24 Ore, un articolo di Giampaolo Ranocchi, uno degli esperti che poi avremo, sulle spese di trasferta, perché da quest'anno è importante per i dipendenti, per i datori di lavoro, le spese di trasferta vanno sostenute solo con strumenti tracciabili. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi, in apertura della sezione norme e tributi, che come sapete va letta sempre religiosamente, così come religiosamente vanno ascoltati i mercati, ora verranno relazionati da parte di Deborah Rosciani le borse.
Deborah, non ti curar di loro, ma guarda e passa.
Di denari.
Più che YMCA, per Trump avrei pensato Macho Man, si adatta meglio secondo me.
Ma anche chi l'ha venduta nel 2024 tiene il beneficio dei due anni per comprare un'altra prima casa?
Mio figlio ha 21 anni, abita con me, e lui vorrebbe fare un investimento e comprarsi un alloggio, poi darlo in affitto. Lui può chiedere l'acquisto prima casa oppure no?
Vabbè, ma qua ci si scatena stamattina. Non ho voglia di fare la trasmissione, adesso mi metto a ballare, posso?
Guarda, va bene, tanto abbiamo il notaio Angelo Busani che ci serve di più.
Un vero macho man della...
Un macho man
è un noto... È un noto ballerino.
Questo non lo sapevo di te, Angelo, però mi fa piacere apprenderlo.
Vabbè, allora, su queste musiche è difficilissimo contenersi, che siano associate a Trump, a qualunque altro personaggio, è proprio impossibile arginare la propria vena ballerina. Chiudiamola qua.
Allora, brevissima introduzione per ricordarvi che potete interpellare noi, ma soprattutto Angelo Busani, notaio, esperto del Sole 24 Ore, firma, adesso dico firma storica, il notaio Busani si arrabbia, però è vero, è una firma che da molti anni potete leggere sul Sole 24 Ore. I numeri per intervenire sono 800 24 00 24, il numero verde, oppure messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666. Allora, mi permetto il tu con il notaio perché, come ho detto, c'è una certa frequentazione risalente al secolo scorso.
Andate anche alle balere insieme?
No. Non è mai capitato, ma volentieri, perché no?
Va bene, allora andiamo alla vendita o rivendita della prima casa, al mantenimento dei benefici fiscali. C'è questa importante novità legata alla manovra di bilancio. Notaio Busani, allora ci può spiegare, gli ascoltatori credo che l'abbiano capita perché già qualche domanda è arrivata, però adesso come al solito si aprono i quesiti sui famigerati periodi a cavallo, no? Tra una norma e un'altra, uno fa un'operazione e poi arriva una norma che cambia le carte in tavola e quindi molti ascoltatori chiedono e cercano di capire se rientrano nella novità. Partiamo dall'ABC, cosa contempla la manovra di bilancio?
Allora, è cambiata la seguente norma, e cioè per quando si compra una prima casa, adesso la dico semplice, poi magari entriamo nel complicato, bisognerebbe non avere altre case in proprietà. Quando si ha un'altra casa in proprietà che sia stata comprata con l'agevolazione prima casa, si può comprare un'altra prima casa, quindi una nuova prima casa, sotto condizione che entro 2 anni dal nuovo acquisto si venda o si doni la casa precedentemente posseduta. Cosa è cambiato? Questo periodo concesso dalla legge per vendere la casa preposseduta dopo averne comprata un'altra era di 1 anno fino al 31 dicembre. Dal 1 gennaio questo periodo è diventato di 2 anni. Spero di essermi spiegato.
Sì, sì.
Chiarissimo, Angelo. Allora, già subito c'era la domanda dell'ascoltatore che ha detto: ma io ho fatto il rogito però nel 24. Ce li ho, ho 1 anno o ho 2 anni di tempo?
Allora, la risposta è facile. Chi aveva il periodo annuale in corso, chi al 31-12, chi al 1 gennaio, aveva il periodo annuale in corso, cioè stava correndo l'anno per vendere, questo anno è diventato 2 anni. Questo non lo dice la legge, lo dico io, ma è ovvio che sia così.
Quindi i rogiti stipulati nel 24 conquistano, per così dire, tutti il biennio di tempo per alienare, certo, o per, cioè, insomma, per vendere o per donare la casa, la prima casa da cui si proviene.
Senz'altro, perché chiunque abbia comprato nel 24, a meno che non abbia comprato nel 24 nei primi 15 giorni, quindi il termine gli sia scaduto nelle 2 scorse settimane, chi ha comprato nel 24, al 31-12-24 aveva l'anno in corso.
Quindi acquista mesi che lo portano al biennio sostanzialmente.
Esatto.
Questo è interessante, non mi era affatto chiaro, ma insomma...
Fare una precisazione però, perché prego. Ovviamente questa norma, non quella dei 2 anni, quella che viene modificata dalla norma dei 2 anni è una norma non fatta benissimo, perché dicevo prima, quando si compra una prima casa non bisognerebbe possedere altre case. Quando si possiedono altre case, i casi, scusate, sono 2. O possiedo una casa che ho comprato con l'agevolazione, o possiedo una casa che non ho comprato con l'agevolazione. Mettiamo caso, sempre il caso, mettiamo caso che abbia ereditato un'abitazione e che non abbia chiesto l'agevolazione prima casa appunto perché l'ho ereditata. Ebbene, se io mi trovo in questa situazione, e cioè prepossiedo una casa che non ho comprato con l'agevolazione e la prepossiedo nel comune dove compro la nuova casa, ebbene, per quest'ultimo caso, e cioè quello dell'abitazione non comprata con l'agevolazione, per quest'ultimo caso non è possibile vendere o donare questa casa preposseduta dopo il nuovo acquisto, e quindi a questa ipotesi non si applica il termine dell'anno o del biennio a fronte della legge di bilancio del 2025, ma questa casa che io prepossiedo prima di comprare la nuova casa, che non ho comprato ai suoi tempi con l'agevolazione, la devo per forza vendere prima di comprare la nuova casa. Quindi in sostanza si fa confusione, perché non tutte le case prepossedute si possono vendere dopo il nuovo acquisto, ma si possono vendere dopo il nuovo acquisto dal 1 gennaio 2025 nel periodo di 2 anni, si possono vendere dopo il nuovo acquisto solamente le case che sono state a loro volta acquistate con l'agevolazione prima casa.
Cioè,
anche
se,
qui spero di essere spiegato.
Scusami, se non si proviene da un'agevolazione prima casa, la casa preposseduta non proveniva da un'agevolazione prima casa, questa regola del biennio non è operante? Ho capito bene?
Perfetto, sì. Hai capito benissimo, nel senso che bisogna venderla prima. Bisogna stare attenti al fatto che la casa precedentemente non comprata con l'agevolazione, per impedirmi il nuovo acquisto agevolato, deve essere nello stesso comune dove è la casa oggetto di nuovo acquisto agevolato. Quindi faccio un esempio. Ho ereditato una casa a Milano, compro una nuova casa a Milano, quella che ho ereditato la devo vendere prima di comprarla nuova. Ho ereditato una casa a Torino, non ho chiesto l'agevolazione, compro una casa a Milano, la casa di Torino non mi impedisce di avere l'agevolazione quando compro questa nuova casa, e la precedente casa di Torino me la posso tenere senza doverla vendere né prima né dopo. Se invece ho comprato una prima casa a Milano, ne compro un'altra a Milano, la prima che ho comprato la posso vendere entro 2 anni da nuovo acquisto. Spero di essermi spiegato.
Quindi rileva anche l'ubicazione.
Esatto.
Certo. Allora, tra i requisiti della prima casa bisogna tener conto che se prepossiedo altre case mi impedisce di avere l'agevolazione quando compro una casa il fatto di avere una casa nello stesso comune o il fatto di avere una casa in tutta Italia acquistata con l'agevolazione. Quest'ultima posso venderla entro 2 anni da nuovo acquisto. La prima, quella che non ho comprato con l'agevolazione, se sta nello stesso comune la devo vendere prima. Se non sta nello stesso comune me la posso tenere senza doverla vendere.
Allora, ci fermiamo un istante, state scrivendo e chiamando in molti, cerchiamo di lanciare anche qualche vostra telefonata, adesso però c'è il traffico.
Mauro Meazza, 9!
Due di denari.
Secondo me, pur di non darmi il testo di questa canzone, tu l'hai depositato nello studio del notaio Busani.
Guarda,
che lo conserva, lo custodisce e se lo venderà lui prima o poi il testo.
Hai visto mai che un domani, Angelo, stiamo su cose più serie, abbiamo, come ti dicevo già, diversi ascoltatori. Un punto che ricorre in diversi messaggi, diverse telefonate, quelli che hanno i figli all'estero o i figli che devono trasferirsi all'estero ma vorrebbero acquistare per loro una prima casa. La questione messa così è forse un po' generale. Partiamo con Donatella dalla provincia di Bergamo, ha una questione non proprio sull'agevolazione ma sulla donazione, sulle case ricevute in donazione, se capisco bene. Buongiorno Donatella.
Sì, buongiorno, buongiorno notaio. Volevo chiedere un chiarimento, nel senso che io sto vedendo di acquistare una casa su cui precedentemente c'era una donazione vecchia di oltre 20 anni. So che era cambiato qualcosa con questo nuovo decreto. Non ho capito se è una questione solo fiscale o anche un'altra questione, insomma, di liberare chi acquista con una donazione.
Tra l'altro è una compravendita che avviene nell'ambito dell'entourage familiare, donatello, oppure è una casa che lei ha acquistato su cui grava questa, su cui che arriva da questa donazione? Donatella non c'è più, vabbè, non importa. Sì. Andiamo a notaio. Pronto? Busani, sì, notaio.
Allora, non è, sotto questo aspetto non è cambiato nulla recentemente, è cambiato qualcosa tanti anni fa, è il cosiddetto caso di comprare oggi una casa che nella sua storia ha una donazione. Per fortuna nel caso di questa signora sono decorsi 20 anni, se ho capito bene, dal giorno in cui la casa è stata donata. Ora, il decorso del ventennio mette in sicurezza questa compravendita. Se non fosse decorso il ventennio, la compravendita di una casa donata potrebbe presentare delle problematicità sia dal punto di vista dell'acquirente in sé per sé, sia dal punto di vista della banca che concede il finanziamento. Quindi, perché la banca che non concede volentieri il finanziamento su case nella cui storia ci sia una donazione recente. Quindi queste cose vanno osservate caso per caso e vanno gestite anche magari ad esempio stipulando una polizza assicurativa, perché ci sono compagnie di assicurazione che vendono proprio questo prodotto per mettere in sicurezza la circolazione dei beni donati.
Tra l'altro non abbiamo Mauro ricordato in che cosa consistono queste famigerate agevolazioni prima casa, magari non tutti sono al corrente, no?
Sì, perché lì io vado un po' così a memoria, ma chiedo soccorso a Angelo Busani. Meno IVA e meno imposta di registro, giusto?
Esatto, quando abbiamo un venditore IVA, l'IVA si abbatte dal 10 al 4%, quando abbiamo un venditore non IVA, l'imposta di registro si abbatte dal 9 al 2%, poi ci sono le imposte ipotecarie catastali che nel caso dell'atto IVA sono 200 più 200 euro, mentre nel caso dell'acquisto da un venditore non IVA sono di 100 euro complessivi.
Quindi, insomma, diciamo che il risparmio è sensibile, specialmente se fate il conto da un IVA che praticamente si più che dimezza dal 10 al 4%.
Sì, e poi soprattutto l'IVA si paga sul pezzo, mentre l'imposta di registro si paga sul valore catastale, e quindi chi compra da un venditore non IVA e quindi chi compra da un privato essenzialmente ha un carico fiscale estremamente basso.
Laura da Vicenza.
Buongiorno,
buongiorno.
Volevo fare una domanda al notaio, gentilmente. Io ho acquistato la casa nel aprile del 2023, quindi 2 anni fa quasi, con i benefici prima casa, nel senso che avevo già una prima casa, ma ero intenzionata a venderla e per acquistare questa, chiaramente. Poi, con il mercato delle abitazioni che c'è adesso, chiaramente non sono riuscita a venderla perché non si vede neanche un chiodo adesso, almeno nella mia città. Quindi la casa ce l'ho ancora io. Ho pagato già le tasse, la differenza di tasse, perché avevo paura di essere aggiunta da un'agenzia delle entrate, quindi ho pagato già le tasse. Però dico io, siccome sono quasi in procinto finalmente di venderla, rientrerai anch'io nei 2 anni oppure no?
Sentiamo come la legge il notaio, perché questo, se ho capito bene, non è espressamente detto nella novità normativa. Angelo.
No, non è detto, ma è ovvio, mi spiace per la signora, che essendo spirato il termine annuale, perché se ha comprato nel 23 vuol dire che nel 24 è spirato il termine, vuol dire che la signora ha perso l'agevolazione sul precedente acquisto e quindi correttamente ha fatto un ravvedimento operoso prima che di essere raggiunto da un avviso dell'agenzia, e quindi ormai questa situazione si è consolidata e non c'è nulla da fare, ha pagato quel che doveva pagare. Con dispiacere, però d'altronde, signori, le leggi escono e quindi ci sono rapporti giuridici che beneficiano di leggi più favorevoli ci sono rapporti giuridici esauriti come quello della signora che purtroppo non ne beneficia.
E poi ci aggiungiamo anche le bizzarrie del mercato, che questo non è in tante città un momento favorevole, quindi davvero vale ancora di più la regola che prima indicava Busani: prima vendete, a prescindere dalla condizione fiscale che ha l'immobile, e poi con la provvista comprate. Vabbè.
Perché il termine dei 2 anni, scusa Angelo, mi permetto di ribadirlo, trascina, cioè porta al termine dei 2 anni soltanto i rogiti stipulati nel 2024, cioè l'anno scorso, e non prima di quella data.
No, prima no, sicuro, perché il termine, in diritto si dice un rapporto giuridico esaurito, quando esaurito, è come una sentenza passata in giudicato, non si torna più, non si tira più in ballo, salvo che la legge espressamente lo preveda, ma sarebbe una legge retroattiva, quindi difficile che esca una legge del genere. Invece sui termini in corso, nel senso quelli che stanno correndo anche oggi, anche qui la legge non lo dice, ma è abbastanza ovvio. Pensare che il biennio, la norma sul biennio si sovrapponga a quella sull'anno precedente, ed è abbastanza ovvio, dico io, che chi sta beneficiando del termine, chi stava beneficiando al 31 dicembre del termine annuale, oggi per effetto della nuova norma beneficia ovviamente del termine biennale.
Donatella ci scrive, prenda appunti notaio. Allora, abbiamo venduto, non donato, una casa a nostro figlio nel 2022 senza agevolazione prima casa. A fine mese il figlio acquisterà una casa nuova con la compagna come prima casa e con agevolazione mutua. La nuova casa è in un altro comune. Dovrà vendere la prima casa entro 2 anni?
No, assolutamente no. Questo è il caso a cui io mi riferivo prima. È il caso di un soggetto, di una persona che ha in proprietà una casa di abitazione non comprata con l'agevolazione prima casa, non acquisita in donazione, che è la stessa cosa. Quindi noi abbiamo per questo signore, questo ragazzo ha avuto in donazione una casa nel 2022 senza usare l'agevolazione prima casa, che tra l'altro nelle donazioni non sarebbe l'agevolazione di cui parliamo, perché è un'altra agevolazione. Comunque questa casa sta fuori del comune dove oggi compriamo una nuova casa, quindi questo signore ha in proprietà una casa, ma ha una casa non comprata con l'agevolazione e ha una casa che non sta nello stesso comune, quindi lui è perfettamente libero di comprare questa nuova casa con le agevolazioni prima casa, perché la casa che lui già possiede, di cui è già proprietario, non impedisce l'acquisto di nuova casa senza dover vendere la precedente casa né prima né dopo.
Grazie al notaio Angelo Busani, notaio esperto per il Sole 24 Ore, firma storica appunto del Sole 24 Ore, nonché voce che conoscete molto bene anche qui a Radio 24. Grazie Angelo.
Buona giornata a tutti e tanti saluti agli ascoltatori.
Bene, torniamo domani?
Sì, volentieri.
Mi dai il testo del rogito?
Devo quello, guardare
il manufatto, non fare una copia con la fotocopiatrice,
proprio quello di pugno
vergato a mano, mi si dice.
Devo chiedere anche all'altro coautore.
No, vabbè, sono amici miei, adesso vado a chiedere, poi magari me ne danno 3 copie di altri testi, hai visto mai. Buona giornata a tutti.